Questo ha detto Gesù. This said Jesus. Signore, grazie. Grazie. Io ti voglio incontrare. I wanna see you this morning. Ti voglio incontrare questa mattina. Voglio vederti, voglio avere un incontro personale. I want to have an encounter personal with you, God, in the name of Jesus, nel nome di Gesù Cristo. Amen. 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 Accomodate. Ha detto Gesù: io sono la via. Alleluia. Ha detto Gesù, Giovanni 14, 6, vedi se me lo traduce anche in inglese. Anche questo, solo questo per ora. Ha detto Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. In Atti 4, versetto 12, è scritto: non c'è altro nome sotto il cielo dato tra gli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. Dice: come facciamo a sapere che Gesù è la via? How do we know that Jesus is the way? Egli ha detto, Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. Gesù disse, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Molti pensano che il cristianesimo è una religione. Il cristianesimo non è una religione. Le religioni sono create dagli uomini ed è vero che sono esclusive perché molte volte sono denominazionali, hanno una denominazione. E quindi nelle denominazioni scattano tutti quegli usi. Scattano quel modo di fare che rendono le denominazioni a volte esclusive, cioè quasi quasi diventano, come dire, fra di noi, no? Fra di loro, tipo club. Cristianesimo invece non è esclusiva. Cristianesimo è inclusiva. Gesù, Dio ha dato il suo unigenito figlio, capitolo 3 di Giovanni, versetto 16, per tutto il mondo, affinché nessuno perisca, ma giunga la vita eterna. Lode Gesù Cristo. Cristianesimo non è esclusività, è inclusività. Tu che tipo di di cristianesimo stai vivendo? Un cristianesimo inclusivo o esclusivo? Qual è il tuo modo di rapportarti giornalmente? Esclusivo solo con alcuni? Dici no, io a me Tizio Caio e Sempronio. Oppure Tizia Caio e Sempronia. Basta. Dici no, quello non lo sopporto. Quello non mi piace, quello parla male, quello dice, quello fa. Quello ha i capelli così, questo usa quel profumo. Questo tifo un'altra squadra, non è della mia squadra. E stai assomigliando a Gesù o stai assomigliando... Sai che erano nella scrittura esclusivi i farisei, i sadducei? Ne dico uno. Stai seguendo cristianesimo o una religione? Sei forse un sadduceo, un fariseo, una farisea? Perché i farisei scartavano. Tu sei uno di quelli che scarta o include? Sei pronto a predicare l'Evangelo a chiunque, anche ai barboni? Dice no, quelli no. O solo a quelli che hanno vestono Prada. Dico questo per dire, c'era un famoso film. O solo quelli che dici tu. Dio non ha scelto noi. Il Signore sceglie un re in Israele che aveva il cuore secondo il suo cuore, Davide. E quando lui testimonia della scelta che Dio fece, e lo dice alla moglie, quando la moglie che viveva da regina ed era afflitta perché lei era nel palazzo e stava guardando, e il re Davide era re, era davanti, diciamo, alla processione. Stavano portando l'arca e lui ballava, cantava, lodava. Stava adorando il Signore. E quando noi adoriamo, noi, un termine antico dice che quando noi adoriamo ci dobbiamo prostrare, è come se l'adorazione è prostrazione, cioè significa che ci dobbiamo prostrare davanti a Dio. Noi adoriamo, siamo al culto domenicale, ci sono tante persone che vengono, persone che non conoscono, persone che ci vedono per la prima volta. E quindi abbiamo una specie di protocollo, ecco. Perché sennò qualcuno si potrebbe scandalizzare. Ma se già i nostri si scandalizzano, qualcuno dei nostri si scandalizza, dice, ma perché lo date? Qualcuno dice, oh, non mi piace la lode. Dice, quando lo Spirito Santo verrà, glorificherà il mio nome. Quindi possiamo dire che, essendo senza lo Spirito, ha ragione. Non è che ha torto, ha ragione. E che gli manca lo Spirito a quella persona. E quindi la lode, dice, l'uomo naturale non riceve le cose di Dio, non comprende. E quindi il nostro culto deve essere, come dire, lo facciamo inclusivo, non esclusivo, no? Poi abbiamo i nostri momenti di personale, di adorazione davanti al Signore, quelli più intimi. Ma come cristiani noi dobbiamo essere inclusivi. Gesù è la via. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Egli è la porta. Nel Vecchio Testamento, Dio aveva dato a Mosè la visione del tabernacolo. Il tabernacolo era il luogo, nel luogo dove Dio si presentava e aveva, si incontrava con Mosè, col sommo sacerdote. Ecco, quindi per cercare la presenza di Dio bisognava andare al tabernacolo. E il tabernacolo era fatto, era un rettangolo nel deserto, e c'era un cortile di questo tabernacolo, e il cortile, per entrare nel cortile c'era una porta, il portale. Poi c'era dove si sacrificavano gli animali, si compiva il sacrificio per il perdono dei peccati. Poi c'era l'acqua della purificazione, poi si entrava in un altro luogo, il luogo santo, e poi un altro luogo ancora, un luogo, il luogo santissimo. Oggi, e nel luogo santissimo c'era la presenza di Dio. Lì non c'era nessuna lampada, nessuna luce, la luce è Dio stesso che illumina. Alleluia. E oggi qual è la rappresentazione? È nello spirito. Oggi quel modello vale nello spirito. Non è che è cambiato. Dio è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Per entrare alla sua presenza, alla presenza di Dio, dobbiamo passare dalla porta, e la porta è Gesù. Egli è la via. È quello che conduce al Padre, Gesù Cristo. E Gesù Cristo che cosa ha fatto? Ha compiuto l'opera della croce, cioè ha dato se stesso, è stato sacrificato, l'agnello di Dio senza peccati, che ha dato la sua vita per ognuno di noi, per tutto il mondo. Quindi il sacrificio perfetto, non un sacrificio di animali, perché quel vecchio patto, quel patto, non era perfetto, è stato perfezionato in Cristo. Cristo l'ha perfezionato, Lui senza peccati ha dato la sua vita per ognuno di noi. Quindi per entrare alla presenza di Dio dobbiamo riconoscere Gesù Cristo, l'opera della croce, il sangue che Egli ha versato per noi. Io ho bisogno di tre sorelle prima del culto, dalle 9.45 alle 10.15 devono pregare per il culto, devono intercedere. Poi gli anziani alle 10 li voglio sotto, che sistemano, guardano e pregano. Noi dobbiamo preparare la presenza di Dio, non possiamo stare al bar per parlare della Juventus, della Roma o del Milan. Noi vogliamo dare il nostro cuore per il Signore, la domenica appartiene a Lui. Gli anziani alle 10 giù, rimane uno solo sopra. Francesca, mi scrivi tutte queste cose, poi li scriviamo e gliele mandiamo, così glielo ricordiamo. È troppo importante il nostro rapporto con Dio. Non possiamo sprecare i nostri giorni. Non bisogna sprecare il nostro tempo. Il tempo del Signore è prezioso. Alleluia. E noi vogliamo prendere il massimo. Tutto ciò che Egli ci vuole dare. Tutto. Egli vuole dare. Sai che cos'è lo Spirito? Lo Spirito è vita, fratelli. Lo Spirito è vita. Dice la mia parola è Spirito e vita. La mia parola è Spirito e vita. Com'è che il Signore ha trasmesso, Dio ha trasmesso la sua volontà, fratelli? Uomini, l'abbiamo letto l'altro giorno, mossi dallo Spirito di Dio, hanno parlato. E poi hanno, qualcuno ha scritto. Hanno scritto ciò che hanno profetizzato. Vedete perché è importante la lettura? Una delle cose più difficili nel cristianesimo, io ho visto, è la lettura della Bibbia, no? All'inizio si fa, è la preghiera. C'è una natura che non sopporta lettura e preghiera. La natura carnale. Cioè significa l'anima insieme al corpo non sopportano. Tu vuoi sapere se una persona è spirituale o carnale? Ma a me non interessa, perché è una cartina al tornasole. Se frequenta i G-group, se è presente, se non è presente, se è fedele alla preghiera, se è fedele agli impegni. Dice, quanto sei spirituale? Cioè, quanto la natura spirituale dentro di te sta crescendo? Tanto quanto tu cerchi le cose di Dio. O le cose di questo mondo. Ti interessano più le cose di questo mondo? Ti interessa, come dire, divertirti, trovare riposo nelle cose di questo mondo, trovare gioia, o trovare pace e gioia nelle cose di Dio? Il riposo è nelle cose di Dio. Il riposo di cui parla la Scrittura, parla del riposo di Dio. Perché tu, senza e il buon rapporto con Dio, non entrerai nel riposo. Dice, coloro che erano ribelli non entrarono nel riposo di Dio. Dice, per quanto non entrarono alla presenza di Dio. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Noi vogliamo esercitare l'uomo spirituale. Spirito, anima e corpo. Spirito, anima e corpo. Se cresce la natura spirituale, come noi facciamo esercizi quando stiamo male, andiamo in palestra o vogliamo fortificare il nostro corpo fisico e c'è bisogno di esercizi, giusto? C'è bisogno di esercizi. Gli esercizi solitamente non sono belli. Si chiamano esercizi, ma sono un poco pallosi. E ci devi fare 3 set da 15. Devi fare sempre le stesse cose, ma a un certo punto dici, esercitare l'uomo spirituale, soprattutto per l'anima, è insopportabile. La preghiera è una perdita di tempo. La preghiera è una perdita di tempo. Il mio tempo è denaro, io posso perdere tempo a pregare. I am the boss, I look money. Pray, chi è to pray? Chi è sto riunione? Ma sto pastore? Alleluia. Tu vuoi crescere? Vuoi assaporare le cose di Dio? Io cerco di dare il meglio di quello che io posso. Cioè nel servizio che Dio mi ha affidato, nel mio impegno, io voglio dare il massimo. Quando io vedo che gli altri che sono con me, che io chiamo e non danno il massimo, certo, ho una reazione, vi dico sinceramente. Diego, è normale forse. Uno che vuole dare il massimo, vede in altri che sono lazy. Quindi camminiamo a velocità diversa, no? A ritmi diversi, a visione diversa. Ma io desidero che ognuno di voi cresca come l'Apostolo Paolo, che cosa disse? Qual era la preghiera per la Chiesa di Efeso? Dice che diventiate potenti nell'uomo interiore. Potenti. Sai qual è la mia preghiera? Che tu diventi potente nell'uomo interiore. Alleluia. Alleluia. Alleluia, Spirito Santo. Non c'è altro nome, Atti 4:12. Non c'è altro nome sotto il cielo dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. Alleluia. E il suo nome è Gesù Cristo. Conoscere Gesù Cristo significa conoscere Dio. Egli ha dato la sua vita, è stato mandato per questo, per compiere l'opera, il progetto di salvezza per noi. Gesù Cristo è il progetto di salvezza per noi. E io in questi giorni, ragionando sulla salvezza, ho una visione più, come dire, approfondita. Perché quando noi nasciamo di nuovo, il nostro spirito nasce di nuovo, giusto? Quindi spiritualmente siamo nati di nuovo. Dice, quando moriremo il nostro spirito va al Signore. L'anima, la salvezza dell'anima, il compimento della salvezza. Quando in Romani 12 parla di rinnovare la nostra mente, sta parlando della salvezza giornaliera, perché la salvezza si compie giorno per giorno. Quella dell'anima. Perché tu puoi accettare Gesù. Molti accettano Gesù Cristo. Nascono di nuovo nello Spirito, non crescono, rimangono neonati spirituali, bambini spirituali. E che cosa succede a chi è bambino nello Spirito? Vive le cose di questo mondo, ma le vive come figlio di Dio. I figli di Dio per questo mondo sono nemici. Lo spirito di questo mondo, sai come tratta i figli di Dio? Un nemico, quando ci sono le guerre, i nemici, quando conquistano le nazioni, cose, non li schiavizzano. Solitamente li schiavizzano, giusto? Sotto schiavitù, sotto torture. Se tu sei stanco di vivere una vita di sconfitte, di oppressione, di lacerazione, eccetera, tu che hai accettato Cristo da molto tempo, questa parola è per te 100%. È per tutti. Ma per te è vita. È un'ennesima possibilità di cambiare. E uscire fuori dalla morte, dallo spirito della morte, che è quello di vivere il mondo. Perché vivendo il mondo, sai che cosa si vive? Si vive la morte dentro. Cercando le cose di questo mondo, si vive la morte dentro. Quindi non vivi il nuovo, il nato di nuovo, perché il nato di nuovo vede tutto nuovo. Il vecchio vede tutto vecchio, parla male, critica, giudica, vede cose negative. Dice, ma scusa, ma non è un cristiano, non è nato di nuovo. Sì, ma non vive da nato di nuovo. Hai mai visto qualcuno che non vive da nato di nuovo, che è sempre nel vecchio? Avete mai visto? O li vedo solo io? Ditemi, c'è qualcuno che ha visto qualcuno? Ha visto qualche cristiano, qualche cristiana che vive il mondo? Io li vedo, sono un ministero, li vedo. Dico, ma non siete stanchi di vivere la morte, l'oppressione di questo mondo? Le sconfitte, le negatività? No. Mia sorella dice, è stanca, giusto? Quello che tu ricevi, mettilo in pratica, questa è vita. Tu vuoi avere la vita? Quello che tu ascolti, praticalo. Praticalo. Mettilo in pratica, perché la parola praticata produce vita. Dice, Gesù è la via. Noi del Signore, di Dio, a volte abbiamo un'idea un po' così. A volte Dio ci... il mondo vede Dio come qualcosa di ingiusto, vede Dio che non è buono, addebita a Lui tutte le negatività di questo mondo, tutte le negatività della vita, tutte le cose negative. Dice, quella ha ucciso una persona, ah, ma Dio, perché l'hai permesso? Non è che dice, quello è un omicida. Dai uno schiaffo a qualcuno, puoi dire, Dio ha dato uno schiaffo. Tu l'ha dato, tizio e caio a quello, giusto? Verità. Però siccome lo spirito di questo mondo deve confondere le anime, il cuore, la mente, Dio, God is no good, Dio è negativo. Dio non è giusto, è ingiusto. Cioè il mondo vede Dio in una maniera negativa, che non è buono, è ingiusto, e Dio non ama. No. E sai che cos'è? È una proiezione di quello che si vive in questo mondo. Lo spirito di questo mondo, no? Che è nel maligno, lo spirito di questo mondo giace nel maligno. E chi vive lo spirito di questo mondo poi trasferisce a Dio tutto ciò che vive. Dice, ma qual è la verità? La verità è che Dio è buono, Dio è giusto e Dio è amore. Dio è buono. Gloria a Gesù Cristo. Salmo 119, versetto 68. Tu sei buono e fai il bene. Salmo 86, versetto 5. Poiché tu, Signore, sei buono, sei pronto a perdonare e abbondante in misericordia a tutti coloro che ti invocano. Vedi? Dio è buono. Dio non è uno che si nasconde. Noi a volte pensiamo che è difficile trovare il Signore. Ma è al contrario di quello che pensiamo noi. Il mondo pensa che il Signore, ma come posso? Il Signore vuole parlare con me, mi vuole incontrare. Leggiamo in Atti 10. Atti 10 ci spiega la storia di Cornelio, un centurione romano della corte italica, il quale era pio, temeva Dio con tutta la sua casa e faceva molte elemosine al popolo e pregava a Dio del continuo. Egli vide chiaramente in visione verso l'ora nona del giorno un angelo di Dio che entrò da lui e gli disse, Cornelio. Ed egli, guardandolo fisso, preso da spavento, rispose, che c'è, Signore? E l'angelo gli disse, le tue preghiere, le tue elemosine sono salite come una ricordanza davanti a Dio. Ora qua una breve riflessione, ma se Dio si ricorda della preghiera di Cornelio e delle elemosine, cioè delle offerte di Cornelio, tu pensi che non si ricorda o non vede, non ascolta le tue preghiere e non vede il tuo rapporto di fede? Attraverso la tua offerta? Lui lo vede. Lui è il giusto giudice. Sai una cosa? Lui è giusto. Alleluia. Lui pesa. Il giusto pesa. Io dico, Signore, non posso giudicare. Sarei un giudice iniquo pure io, che il mio giudizio è falsato. Ma tu sei il giusto. Egli è colui che è il giusto giudice. Io posso giudicare sulle cose dello spirito e dire ciò che è da Dio e ciò che non è da Dio alle anime. Posso aiutare nell'indirizzo, nel rapporto con Dio, la tua relazione, come collegarti, cosa fare, come crescere, come allenarti, cosa non fare. Ma il giusto giudice è Lui. Alleluia, alleluia. Dice, le tue preghiere e le tue elemosine sono salite come una ricordanza davanti a Dio. Ma Signore, tutto è una ricordanza. Non si dimentica di nulla. Tu pensi che il Signore si dimentica di quello che tu hai fatto per il Signore? Lui non è in debito con nessuno. Hai fatto qualcosa per il Signore? Io sì, io qualcosa ho fatto. Dio non è rimasto in debito né con te né con me. Tu pensi che è in debito? Sai chi è in debito? Nel caso mio, io sono in debito. Perché quello che Egli ha fatto per me, non ci sono né decime né offerte, né azione che possono ripagare la grazia sua verso di me. Dice, e quindi la mia vita nelle sue mani. Lui in debito con te? Hai dato, hai già ricevuto. Perché Egli è fedele. Ogni tanto sento qualcuno, oh, ma io sai, non sai quanto ho sofferto, non sai quanto ho patito. Hai dato al Signore? Lui è fedele. Questa mattina mi ha scritto Monia, non è su Zoom, forse è su YouTube. E vi racconto la storia, quello che io vedo, la mia interpretazione. Quando sono stato a Milano, io ho sentito di andare a casa loro, io, Gabriella, è venuto Giovanni, Mone e Emanuele cercavano un figlio da molto tempo. E io sentivo che la nostra presenza portava la presenza di Dio, la benedizione in quella casa. Ci sono alcuni che non stimano queste cose. Ma ho visto che loro avevano fede e aspettavano una visita. Non sono venuti a prenderci, siamo andati noi. Abbiamo compiuto un servizio. per il Signore. E ho visto che c'era fede. E quando c'è fede, Dio rilascia. Rilascia grazia. Io non voglio andare dove non sono ben accetto. Io desidero portare, io sono, dico, noi che siamo servi di Dio portiamo un'unzione, portiamo quella parte di Dio che Dio per grazia ci ha dato. E abbiamo visto che dove noi siamo stati, lì le cose sono cambiate. Vero Mimmo? Dove andiamo le cose cambiano. Ma no, non è merito nostro, è il Signore, è l'unzione ministeriale. E dove non possiamo arrivare c'è il mandato. Mandiamo. Ti ricordi Giovanna, ti ho mandato? Quella bambina è stata guarita. Quella casa è stata visitata dallo Spirito Santo. Tu stessa hai ricevuto. Dipende dalla nostra fede. Se tu ci credi, tu ricevi. Accetta il Signore. Egli vuole cambiare la tua vita. Ti vuole rendere vittorioso, non un obbrobrio, ma vittorioso. Vuole che tu sia una benedizione. E lei stamattina, Moni, ha scritto, dice, pastore, sono rimasta incinta. Io mi ricordo di una collega di Gabriella, dell'asilo, che sentendo le testimonianze è la vita di Gabriele, dei nostri figli, c'era pure Anna allora. Questa ragazza sposata dice, ma posso venire a pregare? Siamo in amicizia, quindi gli ho detto certo, sì. Ho voluto pregare da solo, l'ho unta nell'ufficio, c'eri tu Anna, no? L'ho unta nell'ufficio con olio e mi ha detto, dice, mi puoi ungere? L'ho unta e il Signore, guarda che ha fatto. Lei ha fatto un'operazione sulle tube. Le tube sono rimaste chiuse, ma Dio ha confermato la sua mano. È rimasta incinta. Lode Gesù Cristo, Signore, Gesù Cristo. Dice, com'è che avvengano queste cose? E Lui opera come Gli vuole, dove c'è fede, dove c'è un cuore. Ecco perché bisogna togliere la ramigna, togliere tutte le erbacce, quelle cose velenose dal cuore, quelle cose che affogano la parola di Dio, per avere un rapporto limpido, per avere un rapporto e vivere le promesse di Dio. Alleluia. Dice, quest'uomo in preghiera vede una visione, vede un angelo che gli parla e gli dice, manda Ioppe a chiamare un certo Simone, che è soprannominato Pietro. Cefa, roccia. Perché nella sua conversione Pietro era diventata una roccia, cioè nelle cose di Dio era una roccia. Era diventato uno affidabile. Sai che significa? Uno che non veniva smosso, che il vento, le tempeste non lo smuovevano, roccia. Ma gliel'aveva profetizzato Gesù, gli aveva detto, tu sei Cefa, roccia, Pietro. Lode Gesù Cristo. Io pure voglio essere una roccia. una roccia nelle cose di Dio, stabile. L'altro giorno ho ricevuto una foto di, della zona di Palmi, dove c'è quella specie di roccia sul mare con l'ulivo. E sono anni che sempre qualcuno mi manda una foto di questa roccia. E perché dico questo? Perché ho detto, ma com'è che mi arriva sempre qualcuno mi manda una foto? Cioè, è un punto di vista, chi con l'alba, chi con quando il sole cade. E ho detto, ma questa roccia è sempre là, questo ulivo è sempre là. È come se c'era qualcosa di spirituale che il Signore mi voleva dire attraverso questi messaggi che fratelli, persone, neanche sapevano, mi mandano. Ho detto, Signore, ma tu che cosa mi vuoi dire qua? E ho visto, no, stamattina mi sta completando quella visione di essere roccia e poi l'ulivo sulla roccia. I due ulivi. L'ulivo, i due ulivi erano i due testimoni. Di essere un testimone, di essere come una roccia, fedele. Dice, rimane fedele e egli fuggirà da te, rimane fermo e egli fuggirà da te. C'è un mio fratellino che ho preso stamattina, che è perseguitato dalla famiglia. Però grazie a Dio oggi sta migliorando. No, non dico il nome, se no poi mi arrivano gli epiteti su Facebook, su WhatsApp. Però, dove sei? Alza la tua mano. Sei rimasto fedele? Rimani fermo e egli fuggirà da te. Rimani fermo e egli fuggirà da te. Noi dobbiamo rimanere fermi perché la parola di Dio è la stessa, ieri, oggi e in eterno, non cambia mai, non muta. Se noi rimaniamo fermi, tutto ciò che non appartiene a Lui andrà via, via. Via, rimani fermo nelle posizioni di Dio, tutto ciò che non appartiene, odio, rancore, gelosia, invidia, maldicenza, tutte cose che appartengono allo spirito dell'impietà andranno via, via. Rimani fermo, come quella roccia sul mare, che diventa poi, non mi ricordo se era quella roccia dove un giorno siamo andati a pescare, Davide, e ti abbiamo depositato là, che diventa anche un'ancora di salvezza. Non so se era quella, non era quella. Però ce n'era un'altra simile su Bagnara, dove c'era un ulivo. No, eravamo con Davide a pesca, lui poverino si è sentito male, l'abbiamo depositato in mezzo al mare su sta roccia. Ti ricordi, Davide? Era sta roccia e lui. Però, dai, è un bel... L'ulivo. L'ulivo. Il testimone. Alleluia. Il Signore ha sempre qualcosa, ci vuole dire sempre qualcosa. E a volte noi pensiamo che ci deve parlare come dobbiamo sentire il tuono della voce che tuona, oh, come i film. Non è così, non è come nei film. Ci parla attraverso un'immagine, un suono, qualcuno che arriva e ti dice una cosa e tu dici, mizza, ma questo chi gliel'ha detto sta cosa? Dio parla, cerca la risposta di Dio, cerca la voce di Dio. Cercalo, egli si farà trovare. Questo Cornelio, perché sto leggendo Cornelio? Cornelio era uno che cercava il Signore E il Signore si è fatto trovare da lui, non si è nascosto, non è come gli uomini che si nascondono. Arrivo, nascondiamoci. Adamo ed Eva si erano nascosti, ma il Signore andò a cercarli. Dio ci cerca, Dio mi ha cercato. Sai che capisco? Non che io ho trovato Dio, Dio mi ha cercato e mi ha trovato. Quel giorno mi ha cercato e mi ha trovato. Alleluia. Ti ha cercato e ti ha trovato. Ma si è servito, ti ha cercato. È Lui che ti cerca, è Lui che ci cerca. Gli manda una visione il Signore. Guarda, nel piano di Dio a Cornelio, che lo cercava, non sapeva come, faceva elemosine, pregava, non conosceva. Dio si è fatto conoscere da Cornelio. Addirittura gli fa vedere in visione chi doveva chiamare. E fece chiamare uno che era una roccia. Non gli ha mandato là uno che pensava sempre al suo lavoro, che pensava sempre alle cose sue, che pensava, che si lamentava sempre, che criticava sempre. Non ha mandato uno così. Non ha mandato uno, gli ha mandato uno che era soprannominato Roccia, Pietro. Pietro significa cefa, roccia. Gli ha mandato uno che vuoi essere mandato di Dio? E devi cercare di assomigliare a Pietro, in questo caso, essere una roccia. Pietro aveva tutte le sue, come dire, umanità, le sue debolezze, però era diventato stabile. Era uno affidabile. Dio ha bisogno di persone affidabili, stabili. Alleluia. Dice, com'è possibile? Fai crescere, esercita l'uomo interiore, l'uomo spirituale che è dentro di te. Quell'uomo spirituale che è dentro di te, non lo soffocare con le cose di questo mondo, non lo soffocare, non lo calpestare sempre. Fallo crescere, alimentalo, cerca la comunione, cerca di stare con gli altri, cerca la parola di Dio, cerca di approfondire gli argomenti di Dio, cerca, abbi fame delle cose di Dio, abbi interesse nelle cose di Dio. Non soffocare lo spirito che è dentro di te. Non alimentare le altre due parti. Non che tu devi tralasciare, devi fare morire, il tuo corpo non deve morire. Ma come curi il tuo corpo? Vogliamo curare, dico, parimente? Ecco, è una questione di... Oggi c'è una parola, no? Diego, aiutami, quella parola che si dice tra i generi, no? Parità di genere. Dice, vogliamo cercare la parità di genere spirituale? Vogliamo trattare il nostro spirito come il nostro corpo o come la nostra anima? Umaro spirito. Umaro uomo spirituale, ci sono alcuni che lo calpestano. Però poi dicono, ma perché vivo le tribolazioni, pastore? Perché le tribolazioni? Perché? Perché? E perché? C'è un perché. Anziani, state imparando questi argomenti? Se li imparate, li mando da voi poi, le anime. così gli rispondete. Perché se non trattiamo l'uomo spirituale come trattiamo l'uomo naturale, o curi l'uomo, mangi, bevi, fai esercizi, curi il mal di schiena, cura le ginocchia, curi il fegato. Curi il cuore, curi, come si chiama, i trigliceridi. Come si chiama? Anna, aiutami qua, qua è campo tuo, qualche altra cosa. Il colesterolo lo curi. I calcoli te li curi. Non i calcoli del limo. La glicemia te la curi? Te la dovresti curare, no? Che non me la curo. E dovresti curare la glicemia dello spirito, il colesterolo dello spirito, il cuore dello spirito. Cioè, vogliamo la parità? Io invoco la parità di genere spirituale dell'essere umano. Non siamo solo per il corpo, il partito del corpo e dell'anima, ma siamo del partito dello spirito. Facciamo questa manifestazione, manifestazione dello spirito. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Tu vuoi vivere meglio? È gratis, a gratis. E quando è gratis, qualcuno mi dice, pastore, se è gratis, lo disprezza. Perché quando le cose sono gratuite vengono disprezzate. Infatti ci sono pastori che le prediche se le fanno pagare. Fanno pagare, ti fanno fare l'abbonamento. Ah. Fate l'abbonamento. A parte l'offerta delle cose, se tu vuoi, devi pagare. No, ma qua è a gratis, non ti spaventare, è a gratis. Dio mi ha dato gratuitamente, io gratuitamente voglio dare. Però non disprezzare le cose gratuite, cioè non le buttare nella spazzatura. No, non l'abbiamo pagato, è una spazzatura. Perché quelli hanno il senso perché. Perché dice, qua i soldi ce l'hanno, no? Soprattutto in America i soldi ce l'hanno. Dice, qua se gli diamo gratis, li disprezzano in quella cultura. Dice, facciamo pagare. Giusto? Alleluia. Perché quando paghi, è più apprezzato, vale di più. Lode Gesù Cristo. Infatti certe volte nelle riunioni io non capivo perché scrivevano l'entrata è gratuita. Perché io mi ricordo quando il nostro pastore andò a Berlino, non dico il nome dell'altro pastore, ha dovuto pagare. E non solo, poverino, che aveva una sofferenza e dovuto andare in bagno, non l'hanno fatto rientrare. Con tutto che aveva pagato. Vi ricordate queste cose? Dice, no, basta. Dice, l'orario, dopo tale orario non si entra nelle riunioni. E ha dovuto prenotare qualche mese prima. Lode Gesù. Dice quando noi, quanto stimiamo noi le cose di Dio. E Dio si è rimasto incinta, dovresti fare una festa, dovresti mandare un audio, dovresti glorificare il nome di Gesù Cristo, dovresti, capisci? Festa con Gesù. Perché Salmo 50. Invocami nel giorno del bisogno, io ti tirerò fuori. Punto terzo. Invocami nel giorno del bisogno, io ti tirerò fuori, tu mi glorificherai, darai gloria al mio nome, mi glorificherai, cioè darai una testimonianza per glorificare il mio nome. Dice, Dio ne guarì 10, uno solo tornò, e il Signore gli disse, ma gli altri 9 dove sono? Quindi Gesù si aspettava il ringraziamento, non se l'aspettava. Aspettava. E disse, ma gli altri 9 dove sono? Io ne ho guariti 10. Cornelio cercava, sai che Cornelio? Un uomo pieno di fede, un romano, uno della corte italica. La corte italica era la Calabria, un calabrese. Era uno come noi, uno strano. Però non conosceva il Signore, ma pregava, dice. E dice all'ora nona, cioè lui aveva l'orario, come pregavano i fratelli all'ora nona. Cioè lui aveva sentito questo tipo di preghiera, eppure lui pregava alle 3 di pomeriggio. Pregava alle 3 di pomeriggio. A che ora facciamo la preghiera noi? Intercessione? Alle 3 di pomeriggio. Ah, la preghiera. Roba solida vogliamo noi. La preghiera. La lode. L'adorazione. Ma che sostegno. Lode Gesù Cristo. Colui che guarisce si chiama Gesù Cristo. Invocalo. Invocalo. Egli ti salverà e tu lo glorificherai. Ora invoco. Chiudi i tuoi occhi. Chiudete i vostri occhi. Alziamoci in piedi. Occhi chiusi. E pregate. Fate la vostra preghiera al Signore. Per il vostro bisogno. Fate la vostra preghiera al Signore per il vostro bisogno. Mettiamo la musica di sottofondo così non si sente. Prega, prega, prega. Fai la tua richiesta al Signore. Prega. Alleluia. Prega. Chiede al Signore per il tuo bisogno. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Signore, rispondi a queste preghiere, Padre. Tu sei il vero, il verace, il fedele, colui che non manca mai. Tu sei colui che ha detto invocami nel giorno del bisogno, io ti libererò, io ti tirerò fuori e tu mi glorificherai. Fai la tua richiesta di preghiera, chiudi i tuoi occhi, alziamo il volume, non vogliamo, alza, parla al Signore. Digli qual è il tuo bisogno. Alleluia, guarisci tutti coloro che sono nel bisogno, che ti stanno chiedendo, Padre, questa mattina guarigione sul loro corpo, liberazione nella loro vita, scioglimento da ogni legame. Questa mattina rispondi tu alle preghiere. Holy Spirit, Holy Spirit. Benedici, Padre, benedici, Padre, benedici. Alleluia. Guarisci Christos, benedici Christos, guarigione Padre, guarigione, guarigione. Alleluia. Amen. Amen. Ora, fai una cosa. C'hai lo smartphone? Segnati la richiesta di preghiera che hai fatto, segnatela. C'è un pezzo di carta, annotati cosa hai chiesto in preghiera oggi, ora. Scriviti cosa hai chiesto in preghiera. Alleluia. Dai, musica, musica. Così gli diamo il tempo di scrivere. Scrivetevi cosa avete chiesto in preghiera, annotalo nel tuo smartphone, nella tua agenda, sulla carta, dove vuoi, annotalo. Scrivi, scrivi. Scrivi, scrivi. Perché la sua promessa è: invocami nel giorno del bisogno. Alleluia. Ed io ti tirerò fuori. E tu mi glorificherai. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Abbiamo annotato, perché Dio è fedele. Dio risponde alle preghiere. Egli risponde alle preghiere. Non può rispondere un Dio muto, un Dio ingiusto, un Dio che non è buono, un Dio che non ama. Dio è giusto. Dio è buono. Dio è amore. Egli ci ha così tanto amati che ha mandato il suo unigenito figlio. Alleluia. Questa mattina vogliamo rinnovare il nostro patto con Dio? Vogliamo rinnovare il nostro impegno riconoscendo Gesù Cristo, l'opera di Gesù che ha compiuto per noi. Alleluia. Chi vuole confermare il suo patto? Chi vuole rinnovare il patto? L'impegno? Chi lo vuole fare per la prima volta? Alzi la sua mano. Signore, Padre, noi veniamo a te nel nome di Gesù Cristo. Signore, grazie che hai mandato il tuo unigenito figlio. Ci hai così tanto amati, Signore, che hai dato tuo figlio per noi. Egli ha pagato il prezzo per ognuno di noi. Dice, per le sue lividure, per tutto ciò che ha patito sulla croce, noi abbiamo ottenuto guarigione. Egli ha ottenuto guarigione per noi. Guarigione e liberazione dai dolori. Alleluia. E sulla croce sempre. Non solo salvezza, guarigione e liberazione dai dolori. Sulla croce. Signore, e noi ti chiediamo, Signore, che l'effetto dell'opera della croce sia su ognuno. Salva, l'effetto della salvezza, l'effetto della guarigione, della liberazione, sia su ognuno. Padre, io ti prego, Signore Gesù, riempi questo luogo con il tuo spirito e conferma la tua volontà in ognuno, Nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Amen. Alleluia. Alleluia. Amen. Amen. Alleluia. Alleluia. Alleluia, Spirito Santo. Grazie, Padre. Grazie, Padre. Alleluia. Egli è la via. Come termina questa predicazione? Come abbiamo iniziato? Non c'è altro nome che ci è dato. Non c'è un altro nome. C'è un solo nome. Non c'è altro nome sotto il cielo, Atti 4:12, dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. Il suo nome è Gesù Cristo. Egli è la via, la verità e la vita. Il cristianesimo non è religione. Le religioni sono inclusive. Il cristianesimo è inclusivo. Inclusivo. Egli ha dato il suo unigenito figlio per tutto il mondo. Quindi noi dobbiamo predicare Gesù Cristo a tutto il mondo, perché Egli desidera salvare, liberare, guarire tutto il mondo. Lode Gesù Cristo. Vogliamo fare un applauso a Gesù? Amen. Gloria a Gesù Cristo. Signore, grazie. Alleluia. Dio ci benedica nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Il culto è terminato. L'ultimo canto.